Abbiamo il piacere di avere con noi il professor Francesco Maria Tedesco, filosofo della politica. Ben trovato, professore.
Buongiorno.
Ecco, buongiorno. Come facciamo sempre a quest'ora della giornata, prendiamo in considerazione alcuni temi che troviamo sui giornali di oggi. Su Repubblica, in grande evidenza oggi, il tema controverso delle intercettazioni. Nordio ha già detto, insomma, di fronte al Senato, credo, sulle intercettazioni noi non vacilleremo, ecco, però in particolare Repubblica mette in evidenza come molto del lavoro che viene fatto contro la mafia proviene da intercettazioni che non partono spesso da un obiettivo dichiarato contro, diciamo, appunto la mafia, ma emergono appunto da altri filoni di indagine. E qui si pone il problema della garanzia del cittadino e dall'altra dall'esigenza di sicurezza che la società avverte, insomma, rispetto alle devianze. Professore, come se ne viene fuori da questo che può apparire, come dire, un dibattito molto strumentale, interessato? Qui c'è anche Forza Italia che da sempre, insomma, è un garantismo un po' particolare, ecco, diciamo così. Però è anche un tema importante, genuino, tra virgolette. Lei che ne pensa?
Penso che sicuramente è un tema che viene agitato da una parte politica che ha sempre avuto a cuore questa forma appunto di garantismo, che però io diciamo, definirei più che altro il garantismo dei potenti, nel senso che si tratta, tanto è vero che appunto io un po' tendo a rifuggire dall'uso del termine garantismo, proprio perché in Italia si è affermato appunto un uso ormai ventennale da parte di una parte politica, e il garantismo in Italia significa in particolare appunto questa cosa, cioè questa attenzione da parte della politica alla difesa non tanto del cittadino comune, diciamo così, quanto appunto del potente, perché in questo caso, parliamoci chiaro, il rischio che viene paventato è quello che il cittadino speciale, diciamo così, cioè il politico, il potente, eccetera, eccetera, finisca sui giornali, e quindi finisca sui giornali indebitamente, perché le intercettazioni poi filtrano e vengono pubblicate appunto sui giornali, mettendo alla berlina o comunque mettendo in piazza diciamo anche alcuni
scheletri nell'armadio. Senta, professore, però è successo anche che persone che sono state travolte, no, da indagini che partivano anche da intercettazioni, eccetera, eccetera, poi a distanza di anni, diciamo, forse si trovava un titolino da qualche parte all'interno di un quotidiano in cui si dice il tizio Pinco Pallino è stato assolto, diciamo, è stato dunque nel frattempo la vita di quella persona o per esempio le sue ambizioni politiche sono state sconvolte, ecco.
Come
se ne esce?
Questo è possibile, purtroppo, come sono possibili gli errori giudiziari, e quindi non è solamente il titolo relativo all'intercettazione, che certo è anche più devastante, più dirompente, no? Perché le vere esatte parole dette da una persona sono anche più forti dell'indagine su quella persona, cioè della notizia dell'indagine su quella persona. Dopodiché però è anche vero che diciamo, la stampa che quelle intercettazioni le ha pubblicate in questi mesi, in quest'ultimo mese, ha più volte sfidato, diciamo, il ministro Nordio e la maggioranza a dire quali siano stati gli abusi nella pubblicazione delle intercettazioni, perché se c'è abuso diciamo, bisogna dirlo e bisogna anche perseguirlo, ma se non c'è abuso, perché per esempio quelle intercettazioni sono state depositate e sono a disposizione appunto degli avvocati e quindi poi sono a disposizione anche della stampa, allora quello è tutto un altro paio
di maniche. Senta, professore, cambiando argomento, però prima forse Claudio voleva aggiungere una cosa.
No, mi è piaciuto molto questa sfumatura, come al solito, del professore, di una forza politica che si prende, praticamente si fa garante, no? E quindi usa in questo caso addirittura la stessa parola, garantismo. Questo è un po' tipico, no, professore, della politica, ma in particolare per difendere spesso anche propri status.
Ecco, poi uno potrebbe dire i partiti rappresentano degli elettori e quindi si fanno carico anche degli interessi degli elettori. Certo, bisogna vedere fino a che punto, ecco, questo può avvenire, insomma.
Beh sì, ma certo, gli interessi vanno rappresentati, il problema è appunto che poi l'elettore può anche giudicare quali sono gli interessi che vengono rappresentati dalle forze politiche. In questo caso io penso che ci sia appunto una maggioranza che ormai da, cioè la maggioranza attuale, diciamo, che da tanto tempo è composta da forze politiche che da tanto tempo insistono su questa cosa, che però anche a vedere la stampa, diciamo, amica, o la stampa che comunque fa riferimento a quel tipo di forza politica, cioè non c'è diciamo l'indignazione sull'intercettazione dello spacciatore magrebino che viene poi messo alla berlina, eccetera eccetera. Tutte le volte c'è la difesa appunto del potente di turno che viene intercettato e che poverino non avrebbe dovuto essere intercettato, perché poi vengono fuori appunto le cose che ha detto.
Senta professore, parlando adesso del tema che occupa le pagine dei giornali, insomma, di oggi, la cattura del boss, si parla del covo e poi ancora i nuovi misteri, c'è l'analisi, insomma, della vita degli ultimi anni di Matteo Messina Denaro, e naturalmente ci sono tante polemiche sulle coperture. Sul Fatto Quotidiano si legge: i medici e i massoni che hanno coperto Matteo Messina Denaro. Va detto anche che ci sono già le prime espulsioni dalla massoneria di alcuni personaggi che hanno aiutato Matteo Messina Denaro. Però, insomma, rimane il fatto che è un po' inquietante il fatto che quest'uomo praticamente andava tranquillamente, in grande serenità, verrebbe da dire, in giro nel suo paese, a Campobello di Mazara.
Lui si chiamava Andrea.
Vabbè, quindi certo.
Aveva documenti fatti in comune, sì, regolarmente, sì, registrati.
Però, insomma, che ne pensa?
Beh, che intanto, diciamo, non, come tutti hanno sempre detto, non c'è dubbio, tutti, nel senso, come dire, le persone che si occupano di questa cosa, da Di Matteo a Scarpinato, eccetera eccetera, hanno sempre detto che non sarebbe stata possibile una latitanza di questo genere, cioè 30 anni senza appoggi ad altissimi livelli, ma anche a livelli, diciamo, medi e bassi, nel senso che chiaramente c'è ora, io non so come sono andate le cose, però sicuramente, diciamo, c'è bisogno anche non soltanto di appoggi ad alti livelli, ma anche di appoggi a bassi livelli, cioè piccoli funzionari, medici, appunto, no? Perché chiaramente, insomma, ora tutti dicono: ma io non sospettavo nulla.
E massoni, perché... e massoni, questo è un tema.
Cioè, se si guardano le cose che dice, per esempio, su un altro ambito della malavita organizzata, cioè quello dell''Ndrangheta, le cose che dice da anni il procuratore antimafia di Catanzaro Gratteri, ma non solo lui, si capisce che diciamo la saldatura tra criminalità organizzata e massoneria è, diciamo, il più alto livello, diciamo, ormai della malavita organizzata, per cui questa è una cosa che da anni viene detta ed affermata. Poi chiaramente anche qui, cioè, non
si possono fare generalizzazioni, naturalmente, certo, chiaro,
però,
chiaro.
Però è vero che questa cosa viene ormai affermata come un dato certo, insomma, ormai da anni.
Ecco, mi sembra che ci sia però un atteggiamento un po' rassegnato su questo tema specifico degli agganci con la massoneria. Non lo so, dal mio punto di vista molto esterno, quindi, per carità, anzi, se c'è qualcuno tra i nostri ascoltatori che vuole farci conoscere la sua opinione, noi gli siamo assolutamente grati, e ne approfitto per ricordare il nostro numero di WhatsApp, che è il 348-222-7294. Io direi, facciamo adesso una pausa musicale con un canto storico, verrebbe da dire, Bob Dylan, Blowing the Wind, è un canto che un poco anche questo, un po' malinconico, perché c'è l'idea, se uno fa attenzione al testo di questa canzone, che la storia, così come la conosciamo, è quasi, come dire, conosce situazioni tristi e di difficilissima soluzione. Blow in the wind, un soffio nel vento. Ce l'ascoltiamo insieme e poi torniamo a parlare con il filosofo della politica Francesco Maria Tedesco, anche perché le nostre forze di governo, insomma, in Parlamento si fa un riferimento sempre più frequente a delle importanti riforme nel paese, come per esempio quello del presidenzialismo e delle autonomie. Ne parliamo fra poco.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Blow in the wind, Bob Dylan. Torniamo a parlare con Francesco Maria Tedesco, filosofo della politica. Professore, è uno dei temi che è più frequente, diciamo, forse non in prima pagina in questi giorni, ma insomma torna molto spesso, è quello delle riforme costituzionali. Tra questi gli obiettivi dichiarati di Fratelli d'Italia c'è il presidenzialismo, cioè l'elezione diretta del presidente, a cui verrebbero attribuiti dei poteri molto superiori rispetto a quelli pur rilevanti del presidente della Repubblica in questo momento. E dall'altra parte invece si spinge molto da parte della Lega per le autonomie. Addirittura nei giorni scorsi è apparso, come dire, una data, no? Quest'anno 2023, alla fine di quest'anno, dovrebbe già partorire un progetto abbastanza articolato di autonomie. Poi come possono essere conciliate, no, questa tendenza, forse non lo so se poi è corretto il presidenzialismo come una forma di accentramento e le autonomie invece di decentramento, questo è tutto da studiare. Ma ecco, di recente abbiamo avuto un ospite, Giuseppe Lumia, che insomma liquidava queste riforme come una forma di distrazione rispetto ai problemi più urgenti di riforme vere del paese. Ecco, non so se è proprio così. Lei che ne pensa?
Ma non so se sia una forma di distrazione, certamente ci può stare che diciamo ci sia anche il tentativo di buttare la palla in tribuna parlando di un tema, e del resto ne abbiamo assistito in questi mesi già a diverse questioni sollevate diciamo da esponenti della maggioranza o del governo che hanno tenuto banco, a partire da, che ne so, l'ultima è Dante di destra, per dire, no?
Sì, non certamente
c'è anche c'è un uso anche, diciamo, con la complicità naturalmente non soltanto della stampa, che comunque si butta a capofitto su questo tipo di polemiche così, e anche però di, diciamo, dei social media eccetera, che amplificano tantissimo, che è un fenomeno tutto da studiare e da indagare. Però la questione esiste, nel senso che chiaramente l'autonomia differenziata, in particolare sul presidenzialismo, diciamo che è un pallino, diciamo, del centrodestra da tanto tempo, e sul quale si è discusso anche a sinistra, peraltro, no? Per cui diciamo, è una cosa che era stata anche in cantiere, mentre l'autonomia differenziata mi sembra più seria e più pericolosa, perché insomma da quello che si evince, come è andato a dire il ministro Calderoli in Calabria, poi si deve guardare la spesa storica, no? per riuscire a distribuire i fondi sulla base di quest'idea dell'autonomia differenziata. Faccio un esempio, ora non mi ricordo esattamente i dati specifici, ma se si prendono due città di grandezze simili dal punto di vista degli abitanti, cioè Reggio Calabria e mi sembra Reggio Emilia o Modena, una città emiliana, si vede che per esempio le spese relative, che ne so, all'istruzione sono enormemente differenti, per cui da qui emerge intanto un dato, cioè che il nord ha speso e spende molto molto di più del sud. Quindi intanto bisognerebbe dire che quest'idea che il sud è vampiro, no? Che succhia le risorse del nord eccetera, è destituita di fondamento. Ma la cosa più grave è appunto quella che, se si basa poi la perequazione, il fondo perequativo, diciamo, che dovrebbe tamponare quest'idea dell'autonomia differenziata, se lo si basa su questo tipo di spesa storica, è evidente che al sud andrà ancora meno e che quindi ne uscirà ancora più danneggiato. Che questo sia stato presentato in una regione disastrata come la Calabria, con la complicità del governatore Occhiuto, che è di centrodestra, è vero che poi Calderoli è stato travolto dalle polemiche, però insomma comunque è molto grave e molto pericolosa questa idea.
Ecco, mi pare di capire comunque che anche i governatori, presidenti delle regioni, diciamo anche a guida centrodestra del sud Italia, non siano entusiasti di questa possibile riforma, quindi insomma ci sono ancora
Occhiuto non è stato particolarmente critico, diciamo, anzi ha ospitato, diciamo, Calderoli. Poi sappiamo anche che ci sono governatori di centrosinistra che sono governatori di centrosinistra pericolosamente
favorevoli, diciamo,
interni al centrosinistra in modo eminente. Ma parlo di Bonaccini, che è il papabile nuovo segretario del PD, che è uno dei fautori appunto dell'autonomia differenziata.
Questo è un tema interessante anche in rapporto al, diciamo, chi sarà il prossimo segretario del PD, tra parentesi. Certo. Allora, Claudio, siamo in conclusione.
No, qui era un po' la riflessione anche su Salvini, che aveva invece provato prima una Lega nazionale, adesso invece sta facendo grossi passi indietro,
anche perché c'è una pressione
da parte dei governatori forte, e anche per vedere di risalire, perché se ora in Lombardia e in Lazio i Fratelli d'Italia doppiano la Lega, francamente diventa difficile. Nascerà per forza un'opposizione all'interno, non essendoci all'esterno, nascerà un'opposizione all'interno del partito.
Poi anche all'interno della Lega c'è un'opposizione, no? E quindi rappresentata da Bossi, insomma. Ecco, forse un'ultima battuta su questo, quindi diciamo molte delle cose che avvengono nel nostro paese fanno riferimento alle problematiche all'interno dei partiti, questo è ovvio.
Sì, questo è, diciamo, un tratto di questo sarebbe anche naturale fisiologico. Il problema è che adesso tutto si muove anche in questa specie di ganglo particolare in cui si mischiano esigenze e interessi con sondaggi e diciamo consensi. Noi abbiamo tutte le settimane sui giornali la rilevazione del consenso del governo come si dovesse andare a votare domani. Cioè, io lo trovo un po' surreale, nel senso che questo determina ovviamente gli orientamenti dei partiti e dei governi e tutte le volte si sente i Fratelli d'Italia sta perdendo consensi e quindi dovrà fare questa cosa. Cioè è un po', ecco, insomma, un problema delle nostre democrazie contemporanee.
Questa forse anche dei giornali, no?
Il governo
verrebbe da dire forse anche i giornali che danno un contributo in questo. Senta, visto che ci siamo, ci sono dei sondaggi a proposito delle primarie nel PD, la slide sarebbe in risalita, ma usiamo il condizionale. Come vede questa vicenda? Proprio in 30 secondi, se ce la fa.
Ma io non mi appassiona più di tanto, ne ho scritto sul Fatto Quotidiano, diciamo tra il presidente e la sua vice io non penso che ci siano tutte queste differenze, certamente ci sono delle differenze anche di stile eccetera, però cioè, basti pensare, Bonaccini l'altra volta ha detto che senza impresa non c'è lavoro, no? Che è una frase che uno di sinistra non avrebbe mai potuto pronunciare, perché è evidente che, diciamo, impresa e lavoro si tengono insieme in una relazione dialettica in cui senza lavoro non c'è impresa e senza impresa non c'è lavoro. Uno di destra dice che senza impresa non c'è lavoro perché ritiene che sia l'impresa a fare il lavoro, o è l'imprenditore a fare il lavoro, ma non è così. Cioè, il lavoro non è un'elargizione, è la fabbrica o il luogo di lavoro, non sono i luoghi dell'imprenditore ma sono i luoghi anche del lavoratore, quindi insomma diciamo che c'è un problema ideologico molto grosso, ecco, dal punto di vista la confusione è grande sotto il cielo e la situazione non è ottima come diceva,
ma d'altra parte ci sono i filosofi della politica e ci risolvono questi
aggiungerei che oggi non ci sono neanche le imprese perché ci sono le multinazionali, non si sa chi c'è, quindi è proprio difficile avere anche i soggetti, no?
È così. È giusto questo pessimismo di Claudio?
No, sì, è giusto, però mi riferivo al fatto che per esempio la frase di Bonaccini è molto affine al discorso di insediamento di Giorgia Meloni sulla fiducia, quando ha detto non bisogna disturbare chi fa, chi produce, chi fa, cioè l'imprenditore, no? È chiaro che è molto più in sintonia con il discorso della Meloni di quanto non lo sia con un discorso invece appunto più di sinistra che tiene in considerazione il lavoro. Considerate che secondo me il grande problema della sinistra in Italia è stato anche quello di aver completamente, diciamo, dimenticato la questione del lavoro, del precariato, eccetera, eccetera, che è la questione poi fondamentale anche della crescita, non solo economica, ma anche, diciamo, appunto spirituale, diciamo così, o personale, che dir si voglia, e familiare, eccetera, di un paese. Per cui diciamo, abbiamo una gioventù depressa da questa mancanza di lavoro, da salari bassi, eccetera, eccetera. Non si può far finta che questo problema non esista e agevolare continuamente l'impresa con l'idea che poi l'impresa, diciamo, riuscirà a produrre lavoro e riuscirà a... c'è bisogno invece di ripensare la questione del lavoro e a sinistra mi sembra che non ci sia nessuna intenzione di farlo. E dirò di più, l'ultima cosa, se mi consentite, è questa, che in realtà non è più neanche il tempo di pensare a diciamo riformare o a ragionare sul lavoro, ma sulle forme di assistenza e di welfare oltre il lavoro e dopo il lavoro, appunto per esempio il reddito di cittadinanza, ecco, perché insomma non siamo già oltre, ecco, siamo già al bisogno di pensare a queste forme più che il lavoro stesso o non solo il lavoro stesso.
Professor Francesco Maria Tedesco, grazie per essere intervenuto nella nostra diretta della mattina e a risentirci prossimamente qui su RVS. A presto, grazie.
A presto, arrivederci.